Penso che tutti noi, un po' perché lo viviamo sulla nostra pelle, un po' perché vediamo le cronache, soprattutto nelle telegiornali, ci rendiamo conto come la giustizia non trovi facilmente dimora, accoglienza presso gli uomini. Parlo della giustizia, ma con la G maiuscola, non solo la giustizia, come ho fatto bene tanto della giustizia umana, quanto della giustizia di Dio. Questo perché? Perché è difficile accogliere colui che è il giusto, cioè Dio stesso. Dunque ci accorgiamo che se noi ci impegniamo, ci sforziamo di vivere secondo la giustizia di Dio, che poi si dovrebbe tradurre anche nella giustizia umana, corretta e onesta e coerente, ci accorgiamo che nessuno ci applaude. Perché? Perché nessuno, o meglio, la proposta del Vangelo, che dice il Papa, che citava all'inizio dell'Eucaristia, non trova facilmente accoglienza. Di conseguenza, anche i discepoli del Signore, che si sforzano di vivere il Vangelo della giustizia, trovano ostacolo, non trovano facilmente accoglienza. Vorrei ricordare però per giustizia anche alcuni nostri fratelli che hanno dato la vita per la giustizia sociale, per il bene comune. Cito i più famosi, ma in loro voglio abbracciare tutti coloro che hanno dato la vita per il bene comune. Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Padre Pio Puglisi. Sono tutti palermitani, io sono palermitano e quindi cito quello. Io tra l'altro vivo a 200 metri da via D'Amelio, dove è stato assassinato Paolo Borsellino. Costoro hanno dato perché hanno creduto nella giustizia umana e nel bene comune. A maggior ragione un discepolo del Signore che crede nella giustizia di Dio. Cos'è la giustizia di Dio? Non è la vendetta di Dio, è la benevolenza. Abbiamo ascoltato la prima lettura, dove chiaramente il profeta Isaia dice: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia, benevolenza, sta per rivelarsi a favore di tutti i popoli, anche dei non ebrei, anche degli stranieri, dei pagani, che verranno tutti accolti nel regno di Dio, nella casa del Signore, nel Tempio del Signore. E Maria è stata perseguitata da subito. Ricordate l'episodio, vi ricordo l'episodio, quando Gesù appena nato viene ricercato da Erode, segno, o meglio, simbolo del mondo antico, che non accetta la volontà di Dio, mondo nuovo proposto da Dio, quindi non accetta Dio stesso, voleva cercare con Gesù per farlo fuori. L'angelo avvisa il sogno di Giuseppe, dice: senti, prendi con te Maria tua sposa, fuggi d'Egitto. Ma tutta la vita di Maria entrerà in questa logica. Perché? Perché Maria si ispira per il Vangelo che il figlio annuncia, per la novità di Dio che Gesù annuncia. E come viene perseguitato il figlio, state tranquilli che la madre non è che se la passasse tanto bene, anche lei veniva additata, anche lei spesso è stata ricercata per dirgli: senti, fai tacere tuo figlio perché adesso ti disturba troppo. Gesù scongiurava troppo quelle che erano le strutture, le tradizioni ebraiche, le destabilizzava, metteva a KO tutte quelle che erano allora le tradizioni, le credenze, diciamo, popolari, no? La vita popolare, per così dire. E allora chiamano Maria, quando Gesù stava lì a Cafarnaum, stava parlando della sinagoga, parlando di cose strane, di regno di Dio, così usano, non corrisponde a quello che dice quel fariseo, vanno subito da Maria e andano a dice: vieni qua, chiama Maria, perde tuo figlio dai numeri, cerca di prenderlo e portarlo a casa. immagino l'ansia, l'affanno e la preoccupazione di Maria che riceve questa fasciata e gli vengono rivelate parole del genere. Bene, proseguendo nel Vangelo, in modo particolare per quello che abbiamo ascoltato, che il Vangelo proprio per la dedicazione di una chiesa, qual è in questo caso la nostra, in questo pezzo santuario, di cui dicevo oggi ricordiamo la sua consacrazione, è una pagina evangelica dove Gesù viene certamente non accettato volentieri, anzi, troviamo un Gesù un po' più strano rispetto al suo modo di essere e di agire. Troviamo un Gesù che in qualche modo è indignato e ci sciocca pure, no? Forse ci siamo un po' anche scandalizzati nel vedere questa irruenza di Gesù nei confronti dei venditori nel Tempio, e non solo nei confronti dei venditori, ma anche dei compratori. Vediamo cosa ci vuole dire il Signore, perché è una bellissima pagina che ci aiuta tanto. Gesù dice, motivo per cui lo perseguiteranno, e Maria si schiera dalla parte di Gesù, certamente. Gesù dice, guardate un po', è ora di smetterla di avere con Dio un rapporto commerciale. Questa commissione della religione di Danaro, no? Sono sicuro che anche a voi dà fastidio, e anche voi, anche io, quando con me, criticate qualche prete, qualche vescovo, la chiesa in genere, no? Perché caparra, no? Questa almeno è l'immagine che può passare. E ci dà scandalo, ci dà fastidio, questa commissione tra religione e Danaro. Ma quello che Gesù vuole soprattutto dirci oggi, ripeto, è svegliamo di avere un rapporto commerciale con Dio, dove noi ci vogliamo in qualche modo accaparrare, comprarci la grazia di Dio, promettendo di voler usare tutti i giorni, andrò a messa tutti i giorni, sicuramente la domenica farò anche questa penitenza e accenderò un bel candelotto, una bella candela, un cielo pasquale, la Santa Antonio, perché mi conceda questa grazia a me, questo è Dio che concede le grazie, ma noi li chiamiamo Sant'Antonio, no? Vogliamo in qualche modo commercializzare il nostro rapporto con Dio, come quando andiamo al libero, no? Se andiamo a contrattualizzare, andiamo a scegliere i prodotti e poi andiamo alla cassa e poi speriamo che faccia lo sconto, se poi non si accorge che ha sbagliato, nel conto andrà bene. E noi in qualche modo a volte pensiamo di trovare, di trattare Dio in questo modo. Quindi il gesto di Gesù, comprendiamo bene, è provocatorio, altamente provocatorio, ma soprattutto è profetico. È giunta la nuova era di Gesù. Quindi sono tre le correzioni che Gesù vuole apportare anche nel nostro modo di rapportarci oggi con Dio. Primo, che rapporto hai con il Signore? È di stampo commerciale? Oppure, è come quello dei compratori, che Gesù non caccia solo i venditori che avevano fatto della casa di Dio e della religione un commercio, caccia anche coloro che compravano nel Tempio. Perché? Perché costoro che, tra l'altro, poverini, lo facevano tutto sommato dettati dalla buona coscienza, in buona fede, perché così avevano insegnato, di aveva lì la parte della grazia, anzi, di 10 notari, sicuro che la Madonna non tiene la grazia, per fare un bel piatto a piedi, ancora meglio, per una prima ragazza rimaniamo turbati e rimaniamo anche delusi da parte di Dio e della Madonna. E allora ecco il secondo atteggiamento, quello dei compratori, che vogliono comprare la grazia, come? In qualche modo, io dico, cercando di non corrompere Dio, ma di costringerlo a dare la grazia. Io ti do, tu mi dai, do ut des, dico in latino. Io ti ho dato, tu mi devi dare. Questa è la seconda correzione, ecco perché Gesù caccia via, caccia tutte queste forme di distorsione mentale prima di tutto, perché anche nella nostra vita nelle nostre processioni, per esempio. Basta cambiare una strada, una via, c'è la ribellione di massa. Basta non vendere quel vestito alla Madonna o quella corona come un palo. Non sono le cose necessarie per vivere la nostra dimensione di fede nei confronti di Dio, della Madonna dei Santi. La pietà popolare è sacrosanta, ma va evangelizzata, va riempita del Vangelo. Perché non abbiamo a vivere poi di forme più di devozione a volte che vanno al di fuori di quello che potrebbe essere un vero atto di fede. A volte potremmo essere protestanti. Vi dico un'esperienza personale, un figlio. Lì a sud, in modo particolare, non so qui da queste parti. Io una volta rimasto scandalizzato fortemente. Ero in provincia di Siracusa, in un paese. C'era la processione di San Sebastiano. A un certo punto, ero un formicaio di persone la piazza. Finalmente è spuntato su questo San Sebastiano. E io dicevo, ma dove è San Sebastiano? Non lo vedevo San Sebastiano. Perché di San Sebastiano è rimasto nel mondo. Tutto il resto era un gran mantello d'oro di collane, collanini, braccialetti, non so se scrive succede così, che venivano appese al santo strada facente da nave, che venivano appiccicate al santo strada facente. Capite bene che ci facciamo ridere addosso, no? Ridicolizziamo anche quel povero San Sebastiano, oltre che il buon Dio. Poi ce li cerchiamo quando alcuni fratelli, come si dice, ci accade. Nella religiosità popolare dobbiamo sempre far trasparire la bontà della stessa pietà popolare e soprattutto il messaggio del Vangelo. Questo è quello che ci dice Gesù. Chiudo. Gesù poi caccia via tutti, quindi caccia via i venditori, caccia via coloro che comprano, caccia via i cambiamonete. Stavano lì per una cosa buona, perché nel tempo non potevano entrare le monete pagane, le romane stavano lì come conquistatori della Terra Santa e dunque dovevano necessariamente cambiare le monete pagane con quelle dracme per poter poi fare l'offerta nel tempio. Gesù caccia via tutti. Perché Gesù caccia via tutti? Questa è la terza correzione. Perché Levitico 21 dice che nel tempio del Signore non potevano entrare, oltre ai pagani, coloro che erano ritenuti impuri, cioè zoppi, ciechi, lebbrosi, non ne parliamo, coloro che in qualche modo avevano una malformazione fisica che li rendeva non degni di Dio. Bene, Gesù caccia dal tempio coloro che si ritengono puri e guarda un po' da quel momento chi si accosta a lui, si accostano tutti coloro che invece si ritenevano impuri. Ma poi arriva quello che è il messaggio forte di questa pagina evangelica, che logicamente come tutti i Vangeli sono stati scritti dopo la resurrezione e quindi, come dice la conclusione di questa pagina, quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono e hanno capito questo gesto di Gesù, ma soprattutto quando Gesù ha detto: distruggete questo tempio che è costruito in 46 anni dal popolo di Salomone e io in quei giorni lo ricostruirò, lo farò risorgere. Praticamente Gesù sta dicendo: distruggete questo modo di rapportarsi con Dio. Ed entriamo, ecco, con il Signore nel vero santuario, quel santuario che la festa di oggi ce lo ricorda, la dedicazione di questo tempio, che è il corpo stesso di Cristo. C'è la pagina bellissima, sto qui a prolungarmi, di Paolo e Corinzi che ci ricorda: voi siete l'edificio di Dio, questo tempio vero di Cristo. Questo tempio che è stato costruito da un santo architetto che è Dio, perché lui ha posto il suo fondamento in Cristo Gesù. Gesù è la pietra angolare di questo tempio. Voi siete membra vive, pietre vive di questo corpo, di questo. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già si trova in Cristo Gesù. Noi a volte facciamo proprio questo. Vogliamo essere nella Chiesa, della Chiesa, e poi cominciamo a... Comincia a starci stretto Gesù, comincia a starci stretto il suo Vangelo. E allora cominciamo un pochino a battere i pugni e a puntare i piedi. E Gesù ci dice, se tu vuoi essere il mio corpo, ecco, devi accettare in pienezza questa novità di vita. Ricordandoti che adesso, in questo nuovo corpo che è la Chiesa, in questo nuovo santuario che è il corpo stesso di Cristo, lui stesso è la vittima e nello stesso tempo il sacerdote. Non, il Signore non vuole che offriamo vittime, a maggior ragione non vuole che ci sacrifichiamo a vicenda, perché a volte è bello offrire l'altro al Signore. Il Signore vede un po' come fa lui, vedi Signore se lo puoi togliere di mezzo così non mi dà fastidio, no? Ma se il Signore c'è, che si faccia vedere, no? Ogni tanto io non sento ma che bestemmie del genere, che è successo a Foggia, avevano rubato la corona alla Madonna. Dice, ma la Madonna non poteva fulminare sul momento quello, no? Questo è quello che noi vuole, no, non quello che si sacrifici il Signore, perché lui stesso si offre come sacrificio. E allora continuiamo questa Eucaristia, chiedendo proprio al Signore questa capacità di sentirci Chiesa, amiamo la Chiesa. La nostra famiglia e la famiglia di Dio. Quando dico Chiesa, mi raccomando, io abbraccio l'umanità intera, così come la prima lettura ci ha suggerito, perché tutti i popoli vedranno la salvezza del Signore. Tutti i popoli sono accolti in questo nuovo santuario che è il corpo di Cristo. Nessuno è escluso, non so, dice San Paolo nella lettera di Efesini. Gesù ha abbattuto ogni barriera tra l'uomo e Dio, infatti in Cristo Gesù, voi pagani, che eravate lontani, siete diventati vicini, perché Egli ha abbattuto il muro di separazione che era attraverso. Allora chiediamo alla Madonna della Guardia, lei che ha dovuto anche subire persecuzioni per questo suo figlio che appariva un po' di volto. Rivoluzionario, che ha dovuto subire persecuzioni tutte le volte che si è schierata per il Vangelo della giustizia, chiediamo a Dio che infonde in noi questo desiderio di essere coerenti con il credo che professiamo, con la fede che professiamo, anche quando il Vangelo, dicevamo, può costare, perché il Vangelo vissuto con coerenza, a volte potrebbe diventare personalmente un motivo di inciampo, che dico almeno malamente.